tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Buongiorno signori, le 7 3 minuti 50 secondi, è giovedì 5 febbraio 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
E buongiorno da Martina Caronna.
E buongiorno dalla torta di mele portata da Martina Caronna.
Ebbene sì signori, è bastato semplicemente esercitare
quanto?
Una pressione psicologica di qualche settimana
sì.
E spontaneamente Martina ha pensato di voler fare una torta, vedete? Basta semplicemente
carino.
Esercitare uno sporco doppio gioco psicologico
sì,
e far sentire
funziona.
In colpa una persona. Iniziamo subito, Jack White, 16 Something. Radio Rock Podcast. Bruce Springsteen ha rilasciato questa canzone, stessa Minneapolis, nuovo singolo, è pubblicato il 28 gennaio 26 come risposta diretta agli eventi di Minneapolis, pubblicata sui suoi canali social e sulle piattaforme di streaming pochi giorni dopo la composizione. Se la volete votare come novità andate sul sito radiorock.it, la sezione novità per l'appunto, ed esprimete la vostra preferenza.
Buongiorno, buongiorno, a me mi stavate simpatici, mo mi state sul cazzo.
Sapete quale sarebbe il mio sogno? Essere la voce che dice The Rock Show, The Rock Show, The Rock Show, The Rock Show. Oppure Beriberi, Capone, Brand New Music, 100% grandi successi. Ah no, ho
sbagliato. Matteo, posso dirti preso. Flavio scrive, occhio ragazzi, occhio, assaggiate il dolce solo dopo che lei lo ha già mangiato, perché il Guttalax è in sapore. Attenzione, ha fatto uno scherzetto.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Ma vannacci. Portacci di Pippo, ha stizzito tutti i suoi amichetti.
Ha stizzito.
Buongiorno ragazzi. Oh guarda che vengo io volentieri al teatro, a posto
chi
tuo.
Sei?
Ah sì?
No, detto.
Va bene.
Anch'io vi conosco da Radio Globo. No, mi siete sempre stati simpatici. E a differenza sua, ecco, vi seguo tutte le mattine, perché mi alzo la mattina presto alle 5.
Bravo.
Per cui siete
simpaticissimi.
Delle volte. Devo dire che quando sono triste mi mettete di buonissimo umore. Grandi, continuate.
Noi siamo così,
così
amico.
Ciao,
e mi raccomando, vieni a teatro.
Complimenti Martina per la tua torta di mele.
Grazie.
Deve essere veramente squisita.
Buonissima.
Da Torino.
Allora, Mauri l'ha assaggiata.
Quanto vorrei assaggiarla.
Buongiorno, è molto buona.
Buongiorno Livorno. Anzitutto tanti auguri a quel ragazzo, è diventato mio papà. Sono tanto felice perché a me purtroppo ultimamente mi è successo l'opposto. Però devo dirvi anche che chi trova un amico trova un tesoro. E grazie a voi ho conosciuto il mio amico Vincenzo Fiorentino.
Ah dai, che bello!
Una grandissima persona.
Ma che bello!
Fotocopiato, clonato in base alle leggi attuali. Quindi grazie, perché anche inconsapevolmente fate una meravigliosa.
Abbiamo fatto
un
consapevolmente.
Bravo, avanti, bravo Alessandro, bravo Alessandro.
Bellissima questa.
Cosa, sì, perché ricordiamo, il nostro amico di Livorno, dopo essersi conosciuti qua, tra virgolette, come dire, a distanza in modo virtuale con i messaggi, insomma, con questo grande, questa grande piazza che in fondo è Radio Rock, che è il Rock Show. Diciamo che si sono intesi per messaggio, ci hanno chiesto di, cioè lui ci ha chiesto di poter avere il numero dell'utente di Firenze, che ha detto chiaramente sì, mandatelo, si saranno incontrati o sentiti o visti, è nata un'amicizia.
Però scusa, c'è anche un altro nostro amico di Pisa, Alessandro, non vuoi?
Porca puttana, Pisano no, Allora, buongiorno ragazzi, scrive Paolo, ma solo io penso che se ne è parlato anche troppo e che abbia solo portato vantaggio alla stessa destra,
ma
dipinto, Tutta questa polemica di alcuni esponenti dell'opposizione su una cosa così ridicola, quando si stanno facendo delle nefandezze, mi sembra davvero da basso livello politico per dare impasto a noi popolino. Ormai su è fatto, da piccole polemiche, qualcosa su cui indignarsi e polemizzare con l'avversario di turno al bar, o peggio ancora sui social.
Allora, te posso dire che in realtà le opposizioni non ne hanno proprio parlato, ne hanno parlato molto più
i
giornali.
Non ha parlato nessuno.
Non ne ha parlato nessuno.
Cioè, è stata una cosa che chiaramente
è stata molto
nessun
più mediatica.
Politico ha commentato, perché non c'è niente da commentare.
Non è, tra l'altro, essendo una cosa che praticamente ha fatto di sua sponte Valentinetti, che è un decoratore.
Poi tra l'altro non credo che sia questo che porta odia a destra, attenzione a destra.
Comunque quel complesso artistico in realtà l'aveva fatto lui, era una sua opera precedente.
Ma no, non è detto
perché la parte quella lì io ho letto su vari giornali.
Occhio, che arriva un messaggio da Firenze.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie ai ragazzi per averci messo in contatto, confermo quello ha detto Alessandro da Livorno, siamo diventati amici.
Ma che bello!
Che carini.
Livorno, Firenze, gemellaggio.
Dai!
Lui visa non si vuole però.
No, dai! Radio Rock
Podcast. Buongiorno a
buongiorno.
Tutti, a tutti proprio, tutti.
Buongiorno ragazzi,
buongiorno
di Firenze. Io sto andando a fare uno spettacolo teatrale a Firenze.
Bello, ah, bello.
La Riva del Bataclan.
Chi sei?
Faccio un po' di pubblicità. Ed amici.
Bravo.
Fiorentini.
E Motoreddu, che spettacolo vai a fare? Dicci, così magari diciamo alla gente di Firenze che se vuole venire può venire là. Allora.
Oh, avevate proprio ragione, odio tutti. E vi dirò di più, quando sento questa trasmissione è perché ho fatto nottata e sto andando al lavoro dopo non aver dormito un cazzo con la puzza di piedi in macchina. Quindi
perché
chiedo scusa a
piedi?
Tutti, ma da Claudio Facoltativo avrete solo dei pareri di odio e scelleratezza.
Ah, bravo,
perché la puzza di piedi in macchina.
Claudio, mi piace tutto, tutto mi piace. Ci posta poi una foto, presumo, di ieri sera, dice io sono quello in aria, che in effetti se, come dire... valutiamo come stavi, non so che ora fosse, 1023:51, quindi tu a mezzanotte stavi in quelle condizioni per tirato per aria a un concerto, credo.
Ma dove sei? Dove
metal,
eri? Forse a largo,
hardcore,
credo.
Che cos'è? Bellissimo. E tu adesso stai andando al lavoro, presumo anche fresco come una rosa.
Sì.
Allora, io non ho ascoltato Radio Rock per 15 anni. Ora,
sì,
grazie soprattutto a voi, da qualche mese sono un ascoltatore fedele. Bravo Marco.
Bravissimo.
Non lo dovevi ascoltare prima. Parliamoci di chiaro. Prima di noi, prima del 2017-18 siamo arrivati, mi pare. La stagione
sì.
17-18.
No,
prima era, perché era una bella radio, ma in fondo una merda.
Ma no, no. Ale!
No,
ma
era come? Bella.
Una
era bella.
Bella, ma...
Però in fondo una merda,
no,
perché non c'eravamo noi.
No.
Allora,
bella.
Signori, a proposito
bella,
di tutto ciò e della storia di questa radio, bene, abbiamo un inviato speciale in missione per conto di Dio dal Brasile. Sentiamo un po'. Questo è breve, sono 5 minuti.
Vabbè. Allora, ragazzi, buongiorno. Non mi ricordo dove eravamo rimasti perché è un giorno
ma
un po'
ricordi
convulso.
Manco più dove stai.
Tanto in quest'ultima parte, diciamo, del viaggio. Però sicuramente vi ho parlato di Leus, insomma, di come siamo stati, del Brasile, diciamo, un po' più vero, che è quello dei piccoli paesi o delle piccole città. E non delle grandi città come Rio e San Paolo, che sono un caso un po' a parte. In questo momento mi trovo a San Paolo, tra pochissimo torno da voi perché
sta a San Paolo
finito,
vicino,
e vi racconterò poi meglio magari quando ci vediamo. Però insomma, San Paolo è una città veramente particolare, non ha nulla a che vedere con Rio, per chi c'è stato potrà confermarlo. Ogni tanto si tende a paragonare, secondo me sbagliando, San Paolo a Milano e Rio a Roma o a Napoli, e questo lo si fa prevalentemente per il carattere molto festoso, poi c'è il mare di Rio, molto, molto brasiliano, quindi molto latino potremmo dire, mentre Rio, mentre San Paolo è vista come una città diciamo così legata al mondo economico, siamo in un quartiere che si chiama Wall Street, quindi in realtà non è così, cioè questa è l'ultima similitudine con Milano, perché per il resto è una città che non ha nulla a che vedere con Milano, una città molto, ma molto più grande di Milano e anche di Roma, è una delle megalopoli del mondo, e il centro, che poi non è il vero centro, ma diciamo la Avenida Paulista, cioè la strada principale di San Paolo, che non è il centro storico, è piena, ma tutta la città è piena di grattacieli, quindi ci sono grattacieli a perdita d'occhio. La città è, secondo me, è molto bella, c'è tantissimo verde, ci sono degli spazi diciamo di residenziali pazzeschi, con delle stradine, dei palazzi anche più bassi, quindi diciamo dipende dalle zone. E poi però ci sono le follie di San Paolo, appunto, palazzi incredibili, e poi a distanza di poche centinaia di metri si entra in una favela poverissima, e quindi purtroppo si sente tantissimo questa differenza, che è molto stratificata, è come se fossero tante piccolissime città all'interno di un'unica grande megalopoli, però la città è molto bella. Ieri siamo stati in un quartiere che si chiama Pigneros, che
il Pigneto,
un ricorda, può ricordare nel suono il nostro Pigneto, però è un quartiere molto bello, alternativo, con tanti negozietti, poi c'è una zona proprio
sono i Radical Chic,
una zona dei, dei murales in particolare,
che dei miracoli, chiama,
Beco the Batman, perché in particolare molti di questi murales sono a tema Batman. Ma, ma è una andatevi a vedere le foto
bello, però,
e i video su canale Telegram Around the World oppure su Instagram, perché veramente sono di una bellezza senza fine. C'è un'atmosfera molto molto bella, soprattutto il giorno, la sera un po' meno. La sera si fa prettamente per mangiare. Poi una cosa che ho notato è che, tolto il weekend, i brasiliani tendono, cosa che non avrei mai pensato, a non andare troppo oltre la sera con la serata. Quindi
immaginiamo i locali brasiliani sempre a far notte, no?
Abbastanza presto.
Da brasiliano,
non c'è
festa.
Troppo movimento in giro, soprattutto nei giorni.
No, no, come dice la vulgata.
Al centro della settimana.
L'immaginazione c'è
stata. Insomma, una cosa pure che non pensavo. Va bene, se avete curiosità poi vi dico.
Non vogliamo sapere niente.
Questo locale è troppo lungo. Ci godiamo ancora un giorno qui a San Paolo, poi torniamo passando per Lisbona. E poi torniamo a
e ci sentiamo quindi quando torni, caro mio. Cosa vuoi, Maurizio?
Allora, Emilio Pappagallo, manda tutti i vocali che devi mandare adesso. No, che quando torni poi ne parliamo. No, ne stai a parlare adesso. Poi non è che
non
quando torni ci sbomballi con una settimana con i stessi racconti. No,
Radio Rock Podcast.
Nelly Kravitz, Rock and Roll is Dead. Scrive il nostro Alessio. Scusate, il vocale di questo Emilio era più lungo di un minuto. Calma, calma. Se avete curiosità poi vi dico. Emilio, lo sappiamo già che per tutto febbraio e marzo e qualsiasi argomento girerà intorno al Brasile. Smettila, smettila, sozzone. Alessio.
Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Buongiorno.
Qui in Brasile sono
non è vero.
Emilio Papagaji di Radio Rock e sento saudai.
Che cos'è?
E buona giornata a tutti.
Bello, però, mi piace perché l'accento era
uguale.
L'accento era molto
era proprio quello, sì.
Giusto, direi. No, era bello. Papagaji, sento saudade. È bello, cavolo, no?
Come no?
Meraviglioso.
Bellissimo.
Sei stato molto bravo. Tra l'altro,
clip, dai.
Sembravi proprio un brasiliano, vero?
Sì, sì. Mettiamola come sigla iniziale del drone.
Allora. Ah, brava, brava.
Allora, uno spettacolo sui fatti del Bataclan, però visto in un'altra prospettiva, ovvero di alcune persone che hanno truffato lo Stato per i soldi dei rimborsi che davano.
Bello.
Ah. E poi su una persona che è stata proprio psicologicamente, diciamo, impazzita in su questi
una cosa
fatti.
Impegnata.
E io faccio il cantante degli Eagles of Death Metal.
Ah, bravo.
Ed è anche tipo musical, quindi è molto nella sua pesantezza.
Bello,
molto,
bravo.
Molto bello. Ve lo
nella
sua pesantezza. E allora dici subito dove? A Firenze, perché gli amici che ci ascoltano
magari
in dub, per esempio, no, l'amico fiorentino che ha stretto questa amicizia con Livornese, si potrebbe tornare a potrebbero venire a vederti, no? Dici subito dov'è che l'è.
Mi sento crescere la voglia, la pazzia di sentire Pappagallo che racconta il suo viaggio un mese.
Stare calmi,
questa è la Vanoni che fa Pappagallo. No,
oddio, il finale era bellissimo.
Allora, dov'è? Mi sono perso. Ascolto Radio Rock dal 1987 senza interruzioni, con grande piacere.
Sì. Da quando ci state voi?
Ma dal punto di vista. No, mo arriva la bordata. Ma dal punto di vista della lucidità, intelligenza, originalità, indipendenza politica, beh, con tutto il rispetto per voi che siete lì ora, che ascolto sempre con grande piacere, anche quando la penso diversamente da voi. Mi manca molto Paolo Mazzullo. Vabbè, ragazzi, sì,
ragazzi,
immagino. Cioè, guarda, affondata, io non so mai.
Però,
tra poco, Maurizio, tra poco.
Politica.
Indipendenza, Maurizio. Non sei indipendente.
Insomma, c'aveva la, diciamo, no, l'inno russo come inizio della trasmissione.
Radio Rock Podcast.
Novità targata Dry Cleaning Joy. Ci scrive Stefano. Se me lo consentite voglio ritrarre la Madonna della Caronna da Macerata col volto di Martina. Sarà la più bella raffigurazione della storia. Ci mettiamo anche Tirocchi e Paniconi a fare i putti alla faccia di Valentinetti. Sono d'accordo con te,
io
procedi pure amico.
Io lo accetto,
ma il
grazie.
Direttore quando è radio si mette il compressore alla voce. Cioè non è lui questo.
Non
sarà
lui.
Ringiovanito di 20 anni.
Non è lui. Oh,
vabbè, perché in vacanza siamo tutti molto più giovani.
Eh sì.
Buongiorno a tutti, scrive Memolex. Buon giovedì, vi seguo, anzi vi inseguo da quando Alessandro e Maurizio hanno lasciato la vecchia radio. Quindi Radio Rock per me è iniziato tutto l'amore da quando sono arrivati loro due. Buona giornata, un abbraccio, Giancarlone, sentiamo, ciao.
Buongiorno ragazzi. Uè.
Buongiorno.
Oh, stavo a sentire questo messaggio, dico ammazza questo col Brasile come se sta con l'amica, avevo capito che era meglio pappagallo. Però si è accollato lo stesso. Però sì, è meglio, sì, Mauri, fa, mannaci i messaggi, se no dopo ti accogli ancora di più.
Oh, devi stare caldo.
Allora scrive Paolo, comunque anche io, come il signor Pappagallo, sto partendo ora per Tolentino, 3 ore. 3 appuntamenti, poi si torna. Potrete seguire il mio viaggio sul canale Telegram Around the World, vi mostrerò tutti gli affreschi delle chiese marchigiane, nelle quali appaiono angeli e madonne col viso di Martina.
A Tolentino c'è una cappella di Giotto.
Lindì è meravigliosa.
Chiesa di San Nicola. Di Giotto.
Carlo, faccio tutti i giorni in turno pomeridiano al lavoro, ma metto la sveglia alle 5 per ascoltarvi, perché siete unici, inimitabili. No, sto a scherzare, ca.
Non ti credeva nessuno, guarda.
Faccio il turno di mattina, mi tenete compagnia e mi fate volare. Vi seguo soprattutto per le magistrali interpretazioni di Alessandro dei messaggi su WhatsApp, maestro di vita, grazie caro.
In che senso?
Beh, quando interpreti, lui dice che io mando dei messaggi che voce di altri, mi sembra strano.
Teatro Florida, 6 e 7 febbraio.
Allora, Teatro Florida, Firenze, 6 e 7 febbraio, c'è questo spettacolo. Okay. Su, diciamo, l'argomento è il Bataclan, un musical a tutti gli effetti, e andate a vederlo, amici di Firenze, Teatro Florida, 6 e 7 febbraio, quindi domani e dopo domani.
Pappagallo meraviglia, che meraviglia sto pappagallo meraviglia, lo fa o non lo fa, guarda che rock e viene e torna pappagallo.
Viene e torna pappagallo. Viene e torna pappagallo.
Lo sa.
Cagavo meravigliavo quello.
Non è lo sa o non lo sa.
Lo sa o
no. No, così sono preso un dubbio, scusate.
Lo sa o non lo sa.
Comunque informatevi, perché quella canzone che della Vanoni è in realtà è una cover di un grande successo brasiliano.
Già
la versione brasiliana è anche molto meno squallida a livello di parole, perché quella cosa della Vanoni dice: se tu non arrivi io non esisto. Quindi è una donna che bene o male si sminuisce davanti all'uomo. Invece il testo brasiliano è molto più girl power.
Good morning, Radio Rock!
Radio Rock Podcast.
Jimi Hendrix, Foxy Lady, buongiorno signori belli. Matteo.
Volevo sapere da Martina se mentre ha fatto la torta di mele è stata bella, libera, sensuale, con i capelli al vento.
Selvaggia come dietro una motocicletta.
E mi spiavi perché ero esattamente così. Guai. Infatti forse c'è qualche capello dentro.
Una perfetta proprio donnina di casa.
Certo, c'aveva anche una bella, come si chiama?
Io ammazza questo che chiodo al culo.
Come chiodo al culo?
Ragazzi,
chiodo al culo.
Che succede?
Buongiorno ragazzi, grazie per alleggerire la giornata. Ma che bello, Riccardo. Vi vogliamo bene.
Prego.
Riccardo, Chiara ed il piccolo Tommaso.
Beh, allora, anche
Riccardo,
noi.
Abbraccia Chiara e abbraccia il piccolo Tommaso, detto Tommy o Tommy To. E via andando tutti i diminutivi
tutti
di merda.
Sì.
Tutti diminutivi di merda.
Calmi.
Oh, ci sono un sacco di belle notizie che tra poco potremo commentare. Insieme, tra cui per esempio delle cose che solo poche persone sulla terra sanno realmente fare. Io ne so fare almeno 3 di sta lista.
Mozzito,
sì, mo te faccio vedere. Intanto facciamo una bella cosa, prendete i telefoni in mano, solo quelli però, ok? Prendete in mano i telefoni e state belli caldi, perché adesso ci occupiamo di Roma, tra poco anche di Milano, ma rimanendo a Roma vi voglio dire quanto segue, che 389, no, passo il telefono, Don Martina, non vale.
Che vuoi?
Non devi romper cazzo, devi pagare il biglietto.
Ieri comunque il dottor Colti ha scritto di ritorno al Brasile e tu non gli hai regalato nulla. Sei un
fantastica persona. Regaliamo
per
il
scritto
compleanno.
Dottor Col, vi amo, tu non hai proprio risposto.
3899 106 600, WhatsApp e Telegram. Questo è il vostro numero di riferimento. Voi sapete che avete sempre al Teatro dei Servi per tutta la stagione i biglietti ridotti, perché abbiamo questa media partner con il teatro migliore che esista a Roma, e soprattutto quando scendiamo noi ci sono altri vantaggi, almeno finché non ci scopre il botteghino, che poi ci sputerà prima o poi. Ma comunque, detto questo, in attesa di prendere uno sputo, noi andremo prima a Milano, anzi a dire la verità faremo un debutto a Canino, in una città, un paesino vicino a Viterbo, poi andremo a Milano e poi arriviamo a Roma e debuttiamo a Roma martedì 17 marzo. Ora, per mercoledì 18 marzo, 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. Lo spettacolo si chiama Viamo da morire, veramente molto divertente. Lucrezia, Paolo, Giulio, Dario, diciamo che tra un colloquio difficile da stabilire con delle dimensioni diverse e dei misteri da risolvere con un tesoro forse da trovare, vi faranno fare un po' qualche risata, ma anche qualche riflessione sul tradimento in genere. Per cui divertiamoci insieme, venite mercoledì 18 marzo, 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. Se scrivete adesso nome, cognome e la parola vi amo, potete portare a casa un biglietto a 5 euro per mercoledì 18 marzo. Nome, cognome, la parola vi amo. Nome, cognome, la parola vi amo. Un biglietto a 5 euro, solo 5 euro per la serata di mercoledì 18 marzo al Teatro dei Servi per il nostro spettacolo nuovo. Vi amo da morire.
Radio Rock Podcast.
Tra poco arriva anche una nuova puntata di Unni, intanto Nothing More Tired of Winning. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Cosa?
Mamma mia, regà. Ma avete sentito?
Sì.
Porca troia.
È angosciantissimo. Allora, questo perché voi dovete fare gli spettacoli, Luigi, sulle persone che parlano con altre dimensioni. Oh.
Oh. Allora, ma che è questa roba?
Buongiorno ragazzi, ascolto Radio Rock dal 90, ma dal 2017 voi siete il buongiorno col sorriso della trasmissione di ieri. Buongiorno, consigliere.
Cioè,
mi piace moltissimo, caro Fabio, e hai perfettamente ragione. Siamo il buongiorno del saluto di ieri, della trasmissione di ieri, col saluto di ieri, trasmissione di ieri. Ancora.
Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Era Maurizio Costanzo che tossiva in diretta in radio. Cioè, io sono morto quando ho sentito all'epoca.
Ma vero?
Ma che ragazzi, non è possibile. Dai, c'è un risucchio alla fine.
No, questa cosa non andiamo più avanti. No, sento tutto il giorno questo io, attenzione.
No, non è vero.
Ma non può aver fatto questo.
No, ma che?
Regà, scusate, sentite bene. Ma che non ci credo mai,
C'è un effetto.
Chiama Cthulhu.
Non è possibile. Non è possibile.
Questo sì. Questo è uno spudo.
Sì, certo, questo sì.
Questo sì.
Zitti un po'.
E c'è.
È matto. Cioè, è una cosa folle.
Ma vi ricordate che lui aveva un po' quel problema? Che non è che un problema che pronunciava un po' così, no? Quindi forse è una conformazione della bocca.
Scusa, tu stai dicendo, vi ricordate c'aveva un problema? Costanzo, porca troia, è famoso per quello. Non è possibile, ragazzi. Questo è un mostro che viene dall'aldilà.
Raga, quello è lo starnuto. Quell'altro era tipo una tosse. Gli era
non ci credo mai.
Mentre parlava, cercatelo. Ma c'è Maurizio tipo Costanzo.
Ma c'è un tipo tosse.
Non ci posso credere.
Costanzo tosse.
Trasmissione molto più bella senza Emilio Pappagallo.
Giusto, sono d'accordo.
Allora, ma che dite?
Sono d'accordo.
Comunque sembra Velmi.
È un messaggio. È un messaggio letto al contrario.
Ah, qua sulla Tiburtina si è aperto un wormhole. Smettete un po'.
La metterei come sigla iniziale.
Bella.
Scusate, ma non so perché, ma a me quel Varsori mi ricorda tanto quello di Linda Blair nell'Esorcista.
Sì, è vero.
Regare Ardemo Gorgone.
Sicuramente.
È probabile.
Sì, ieri si parlava del buongiorno col sorriso anche quando si è incazzati, no? Dice Fabio. Sì. Ah, sì, ho capito quello che dici. Sì. Assolutamente hai ragione, ma ragazzi.
No, dai. For
fun. Più cruento di Vikings. Più intrigante del Trono di Spade. Più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
Prepare Gaikin, presto! L'esercito dei Walleri si avvicina.
Sì, Frog, prepariamo le contromisure. Quanto distano dal nostro accampamento?
20 metri.
Ma come 20 metri?
No, scusi, ho sbagliato.
Ah, beh.
15 metri, 10 metri. Eccoli lì. Sono quelli che ci hanno circondati.
Grazie, comandante Frog.
Dovere, mio re.
Uè, re Gaikin, è piacere. Purtroppo ci rivediamo, corpulento babà. Io per te sono il comandante supremo delle terre dei Walleri, re Gaikin. Allora, vi arrenderete con le buone o ci dovete fare vaziare? Mio caro babà, siete voi a essere in trappola. Siamo noi ad avervi circondato.
Che cosa?
Nel frattempo, nel regno degli Ucri, il latitante Sepperned sta a fare il sudoku.
Allora, quattro verticale!
Caliente, Sepperned, quelle sono le parole crociate.
Ah, ecco perché mi veniva un cazzo. Dai, ammazzati.
Ma non vuole sentire cosa ho da dire?
Ah, bella, ma perché mi ha preso? Io già so tutto. Babà ha circondato le Gaikin, senza sapere che era le Gaikin a circondare l'esercito dei Wallari. Ma ancora non sanno che noi abbiamo circondato gli Unni, che hanno controcircondato gli Wallari, che hanno circondato gli Unni.
Ma torniamo un attimo sul campo di battaglia, perché non ci stiamo a capire niente.
Babà, aspetta. Buono un attimo. Voi ci avete circondato. Io vi ho controcircondato. Adesso venga a sapere che gli Ugri ci hanno controcircondato.
Esattamente, proprio. Però voi non sapete che i nostri alleati hanno controcircondato gli Ugri.
I vostri alleati? E chi sono?
I famosissimi circoncisi.
Cosa?
Unno per tutti, tutti per unni.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Buongiorno signori belli. Buongiorno signori belli. Allora, da risucchio più che demo gorgone, direi demo sciacquone. Tra poco ascolteremo questo strano rumore che arriva dall'aldilà.
Oh, non mi toccate il direttore, eh?
Non mi toccate
tanto
il direttore. Non mi manca. Ma torna, lunedì sarà qui con noi. Non aver paura né timore, piccolo ragazzo. Attenzione, spray. Allora, vediamo un po' se siete abili. Dunque, c'è una pagina su Instagram che ha postato cose che solo poche persone sulla Terra sanno realmente fare. Allora, per esempio, solo il 40-45% della popolazione mondiale, che però mi sembra manco troppo poco, riesce a parlare più di una lingua in modo fluente.
Ah.
Oddio, in effetti se pensiamo all'importanza della seconda lingua, il fatto che sia solo il 40%, in effetti possiamo dire solo.
Sì,
però se,
sì.
Questo significa che c'è un 60% della popolazione mondiale che si esprime solo nella propria, diciamo, nella propria lingua,
la lingua madre.
Il che un pochino limita la possibilità di comunicare.
Certo,
ci pensate,
sì. Anche se ci sono stati dove si parlano due lingue di base, quindi in realtà quelli, diciamo, alzano la media di tutto il resto.
No, il 40%, quindi ne alzano.
Però ci sono parecchi stati dove quindi quegli altri parlano pochissime lingue. Sto ragionando.
Non lo so, penso di sì. Parliamolo, per esempio, Maurizio, quante lingue parli fluentemente?
No, fluentemente una.
Tu? Fluentemente.
Allora, fluentemente significa tipo madrelingua?
Ma non credo che sia
allora,
arrivi madrelingua,
però una.
Allora, facciamo così, diciamo che
se devo tenere una conversazione,
ecco, sì.
No, l'inglese lo parlo abbastanza.
Ok, diciamo che io l'italiano, sì, a volte, l'inglese l'ho ripreso a studiare, diciamo che lo comprendo e riesco a fare delle conversazioni. Non so, ma assolutamente
ma
madrelingua.
No, anch'io madrelingua.
Però se tu ci pensi, poi in tre, diciamo un e mezzo. Cioè in tre.
Due.
Fluentemente, no. Sì. Nel senso, però, voglio dire, niente.
Sì, però
di
un
più.
Discorso lo capisci, riesci a parlare.
Poco, sì, sì,
poi dipende
poco.
Il vocabolario, però.
Poi circa il 10% delle persone è mancino, rendendolo un tratto minoritario nella popolazione mondiale. Che pure questi mancini, quindi sono proprio rari, eh?
Sono proprio rari, beh, sono figli del diavolo, no? D'altronde, quindi. Non lo sapevi sta cosa?
Sono
come
figli
no?
Del diavolo?
Sì, sì, figli del diavolo.
Ma veramente dici?
Storicamente si diceva così, tanto
non
che fino ad alcuni anni fa si correggeva a scuola.
Attenzione. Poi, l'1% delle persone è ambidestra, quindi riesce ad usare le mani con la stessa
entrambe.
Abilità
che bello.
Nel fare le cose.
Quanto mi
questa
piacerebbe.
È una cosa meravigliosa.
Mamma mia, bellissima.
E voi ci pensate, io cioè, con la sinistra sembra un arto non mio. Cioè,
siete qualcun altro.
Sai che io un periodo l'ho allenato, il sinistro? e riuscivo a fare delle cose.
È migliorato. Che facevi, Mauro? Per dici un po'.
Pippe, perché Pippe? Scusami.
Perché sì.
No, c'è quel sorrisetto, Mauro. Se
capito. Sorriso, hai fatto
il sorriso. Riuscivo a scrivere. Ma guarda che voi siete matti.
Facete, vai.
Ho detto un periodo.
No, metti dentro il pene, Maurizio. Metti dentro il pene.
Non scrivere col pene, però, Mauro.
Allora, circa il 20-30%, e qui veniamo subito al fatto che io sto in quel 20%, 30, delle persone riesce ad alzare un sopracciglio in modo indipendente.
No, io zero, questo non posso.
No, no, io riesco solo a muovere le
ore di camera.
Come fai? No, vedi, ma poi sembri subito
ma
snob.
No, ma non ci riesci.
Guarda quanto sì, un pochetto.
Sì, ma poco.
Oh, io vabbè,
non devi sminuire, ti ho chiesto di scrivere a sinistra e l'hai scritto. Il sopracciglio almeno un po' a muovere. Quindi sto nel 20%.
Sì.
Ok, poi questa pure la faccio. Vai. Meno del 15% delle persone riesce ad arrotolare la lingua a forma di tubo.
Ah, sì, pure io. Sì, sì, questo anch'io so fa. Pure tu, fai vedere, Mauri? Mm-hmm. Sì, questo sappiamo fa.
Allora, siamo tre.
Ma questa è una bugia, quindi.
È una buona cazzata. Solo il 10%, e qui sono proprio dentro.
Vai.
Muove le orecchie senza toccarle.
Ah, no, questo non lo so fa.
Sì, io, sì.
Fai vedere? Ma Matteo, non si muovono sulle orecchie, c'è una traslazione della calotta.
Infatti, guarda, grande. Infatti, guarda.
Il cuoio capelluto, ma che fate?
Guarda, guarda, guarda. Senti,
no, vabbè,
e il. Dove sta? Eccolo, il. No.
Che
aspetta,
cosa?
Dov'era?
Dici.
C'è pure quello di muovere il cuoio capelluto, cosa fa?
Lo sai fatto tantissimo.
Sì.
Io sapete che so fare.
Poi,
una
aspetta.
Cosa che non credo stia qua dentro.
Il 25%.
Mauri!
Che cosa? Ma che schifo, dai.
Come so può fare? Avere un occhio solo.
No, lascia perdere.
Lo giuro.
Non vedo.
Indipendente
all'altro.
Radio Rock Podcast.
Buongiorno. Pensate che bello, Maurizio che scrive contemporaneamente con due mani. Scrivi, Mauri, scrivi.
Scrivi
quanti
tantissimo.
Sanno fare gli gnocchi? E mi fermo qui. Io so fare delle cose con la sinistra e son destro. Due di queste sono cose sessuali. La terza è quella che so giocare a ping pong e mangio con la forchetta sulla sinistra e mi lavo pure i denti a sinistra.
Vedi?
Bravo!
Mancini al 10% della popolazione. Io dentro casa ce ne ho tre, mia moglie e due figli.
Forse è genetica.
Ci hanno il gruppo sanguigno zero negativo, che è quello più comune al mondo. Cosa strana.
Coincidenze? Non lo so.
Sì, infatti, ma è Timo che hai detto sta cosa. Io da ragazzino, io sono del 78, negli anni 80 andavo a scuola elementare a Mariana dai padri e sole.
Sì.
E questi, la complicità di mio padre e mia madre, mi scocciavano praticamente.
Certo.
Al polso,
sì, sì.
Attaccata alla coscia e sinistro per farmi scrivere col destro.
Ragazzi. Che cosa violenta.
Il risultato è che sono tutto storto. Che ho gli emisferi confusi adesso.
Ma ti credo. Questa era la Sora o
il 100% della popolazione quando ha sentito la parte delle orecchie e della lingua di questo articolo, indipendentemente da dove si trovava, ha mosso orecchie, ha arrotolato la lingua nel traffico, la cassa davanti al capo, ai clienti nella cola, ai propri figli, ed hanno tutti emesso uno suono strano, tossita più risucchio in segno di apprezzamento. I Mancini sono molto più del 10%, solo che si nascondono e non lo dicono.
Poveri,
che si vergognano. Potrebbe essere che si vergognano. Sti stronzi. Ma no, perché?
Ma perché?
Allora. No, c'era una roba, porca miseria, non la trovo più. Dannazione. Oh, ecco qua. Sul pensare troppo. Ok?
Oh, vai.
Il pensare troppo sembra sia legato all'alta intelligenza e la mente, diciamo, si occupa perché sta elaborando troppo in una volta sola.
No, ma dai, non
okay.
È vero.
Pensare troppo non sarebbe una debolezza in realtà.
Okay.
Il cervello praticamente esegue molte simulazioni contemporaneamente. Il problema è che in realtà sta roba comincia ad accavallarsi, no?
Sì.
E quindi regala stress proprio a livello ormonale al cervello.
Vero.
Che prolungato nel tempo rimpicciolisce fisicamente il cervello e provoca perdita di memoria. Non è un discorso motivazionale né neuroscienza, lo stress cronico inonda il cervello di cortisolo. Questa roba a lungo andare danneggia proprio nel vero senso della parola l'ippocampo, cioè la parte del cervello che è responsabile di memoria, di apprendimento e di regolazione emotiva, proprio anche, come dire, comprimendolo. Ecco perché lo stress a lungo termine, quindi gente che magari è una vita che lotta contro sto iperpensare, diciamo così, potrebbe causare delle dimenticanze, ad esempio, una sorta di nebbia mentale, uno intorpidimento emotivo e una scarsa capacità decisionale. E, da tanti viene vista come una debolezza, è dice questo approfondimento, solo biologia. È una questione legata proprio all'emissione di determinati ormoni. Che succede? Il cervello entra in una modalità sopravvivenza, smette di costruirsi, si concentra solo sull'oggi e su quell'affastellamento di pensieri e quindi non sviluppa. Lo stress quindi persiste, diventa difficile provare gioia, motivazione o lucidità. Il lato positivo è che il cervello è plastico, quindi se uno riuscisse ad abbassare sto stress ci sarebbe meno cortisolo e il cervello inizia a recuperare. Cioè non è che, come dire, sono così e è andato. No, in realtà
c'è modo di...
Guarda, riposare non è pigrizia, la pace non è un optional, proteggere il sistema nervoso significa proteggere te stesso e il tuo futuro.
Guarda, hai descritto la motivazione per cui anni fa una delle mie psicologhe, in realtà anche psichiatra,
mi ha
prescritto lo yoga, perché hai descritto esattamente come io ho vissuto per anni, in realtà come ancora a volte mi succede, ed è esattamente così. Questa descrizione del rimpicciolimento, della nebbia, me l'aveva proprio spiegata lei nello specifico, tanto che devo fare io ogni tanto misurare il cortisolo per questo motivo, e è proprio dovuto al rimugino, all'affollamento di pensiero. Perché ridi, che stai a leggere?
No, scusate,
non lo puoi leggere? Cosa.
Ragazzi, scusate, ma mi sembra che Maurizio Costanzo alla fine della stornuto dice egli io metterei
è vero, aspetta, lo rimetti un attimo.
Quindi è confermato: giovedì gnocchi, cosa? Venerdì di magro e sabato trippa
o pippa, dipende.
No, i mancini ci volemo, perché se te ci metti vicino al ristorante
è un casino.
Ah, rompiamo.
Buongiorno raga, considerando che ho 40 anni, sono un ruminante di pensieri da una vita. Quanto tempo mi resta prima di diventare Flavia Vento?
No, guarda
giovane amico, poco, perché Francesca ha detto sono anni, altri due, non di più.
Ma no, poverino.
Franz Ferdinand, Audacious, voi siete persone che pensano troppo?
Radio Rock Podcast.
Tra poco discutiamo, io volevo fare una cosa leggera, invece niente. Discutiamo, perché ci sono delle parole forti che arrivano da Monsignor Dario Rezza. Monsignore?
Non è Monsignore,
sai,
si chiama Antonio.
Il mio vecchio
comunque,
preside
però
di scuola, il Santa Polinare, si chiamava Dario Rezza, Monsignor Dario Rezza. Poi ho scoperto che l'hanno cacciato.
Perché?
Non voglio dire perché, sennò mi denunciano. Vabbè, ma non è una roba sessuale.
No.
Se nel mondo esistesse meno cortisolo... Ah no, ho sbagliato.
Guarda, mica è tanto sbagliato.
No, c'hai ragione.
Sto andando a Tolentino per lavoro. Basta, abbiamo capito. Vai a Tolentino. Oh, potete seguire il mio viaggio sul canale di Telegram. Basta, non vogliamo seguire niente.
No, lui vuole,
nel tuo viaggio
viene.
Non vogliamo seguire niente. Oh, rimuginare fa male. Deforma e peggiora la nostra percezione del mondo. E io ho fatto una rappresentazione di questa cosa. Ma l'hai fatto te? Il disegno è tuo? Chi sei tu? Daniela, è tuo quel disegno che ci metti su WhatsApp? È Mauri, tu che sei?
Chi so.
Che sei tu? Niente. Martina, forse ha studiato sta roba.
Ma
guarda,
sì,
un po' su WhatsApp.
Lei, sì.
WhatsApp.
È roba dei dipinti. Quello come si chiama così circolare? Che è una pala?
Aspetta, non lo vedo.
No, non è una pala, è un fregno circolare.
No, vabbè, una tavola.
Dipinto,
credo
una
che
tavola.
Sia. Non so, dici se è tavola o se è tela.
Che si specchia, che vede se è piccolo un sorcio grande. Cioè,
allora, è molto bello.
Nel piano reale c'è il gatto, quelli poi senza pelo, come si chiamano? Quelli
e gli Sphinx.
Fanno schifo, andrebbero buttati
sotto. Sono carinissimi.
Il gatto col topolino vicino, giusto? Nello specchio. Quello che la
che
nostra amica Daniela interpreta come la rimuginazione, no? del cervello, fa vedere le cose esattamente al contrario. Cioè il gatto piccolino e il topo enorme.
Bello, credo tra l'altro sia
brava Daniela.
Sia
brava
periodo
Daniela.
Di Novecento, prima del Novecento, a meno che non l'ha fatto adesso lei. Ma è
lei.
Suo? Ah, ok. No, vabbè, guarda
ma
che
non ti piace.
Si è ispirata, credo.
Non lo so,
credo,
però ha dipinto lei.
Si è ispirata allo stile di Dalì.
Considerando che io sono uno di quelli che fa omini tipo l'impiccato.
Molto brava.
Per me è genio.
No, è bravissimo.
Sì, tra l'altro, manco quelli riesce
molto
a fare.
Molto surreale.
Brava.
Si è ispirata al surrealismo. Lo diceva pure Carlo Verdone in un sacco bello quando quello sta male. Carlo Verdone. Sta in Polonia. Oh, fa un po' di yoga.
È vero.
Sì, de vera.
Come ha detto, de vera.
Ah, vedi che sta meglio. Cioè, già nel 78, che anno è? 78?
Di più. 79, sì. Buongiorno, dice il nostro amico qua, come si chiama? Giovine Marco. Sì, non sono capace di staccare la testa. Anche quando mi metto a dormire, anziché liberarla, io inizio a fare film
capisco.
Per rilassarmi, stronzate tipo che vorresti che accadesse il giorno dopo, come vorresti che fossero andate le cose, ecco. Ma non credo di riuscire ad essere mai mentalmente passivo, poi però scoppio.
Radio Rock Podcast.
Dinosauri in concerto. Sabato 7 al Wishlist Club.
Oh, ma a proposito di treno, il giovedì c'è pure il trenino ballerino, se non sbaglio, no? Tre pezzi uno appresso all'altro per svegliarsi un po',
sì,
ballare,
bravo.
Cantare, dai, che c'è
il
pure martedì.
Trenino ballerino. Allora, questi Nick Up, la novità di poco fa, mi ricordano molto i Sensor 90s, bravi. Bravi. Qualcuno dice un pezzone, sì, un pezzone, questo loro. Grazie a lei, Mauri. Il 17 marzo per il biglietto. No, il 18, amico. Ma te lo scrivo, eh?
18 marzo.
Il 18.
Dove?
Allora, no, lo dico perché il nostro
marzo,
amico.
Al Teatro
detto, scusate,
dei Servi.
Antonio, allora, perché per il 17. Allora, praticamente, che è successo? Siete stati in tanti per il 17 e Giorgia del botteghino
overbooking.
No, ha fatto leggermente notare, ha detto hai rotto il cazzo.
Per
quindi,
esempio,
ecco, quindi conoscendo Giorgia, secondo
io
me
overbooking.
Che succede? 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, forza, adesso, subito, mo, proprio mo prima che Giorgia si sveglia e mi dice hai rotto il cazzo un'altra volta.
Quindi non è che tu hai smesso di farlo, semplicemente hai spostato il giorno dopo. Bravo,
sì,
cioè,
io su cosa punto?
Bravo,
sul fatto che io che cosa faccio? I numeri che voi mi mandate, io glieli mando in serata quando so che lei ha staccato e va a dormire.
Beh, così li legge il giorno dopo.
Quindi non mi può dare la reazione. Certo. Quando mi dà la reazione, ormai è passato
troppo
tempo. Io mi prendo solo il mare rotto il cazzo, però continuo. Capito?
Posso dirti, io mi farei un applauso da solo per questo
ecco
trick. Qua. Perché
allora,
te lo subito, meriti.
Ecco,
facciamo
qua.
Noi. Bravo.
3899 106 600, WhatsApp e Telegram. Voi avete i biglietti ridotti al Teatro dei Servi a Roma, sempre durante tutta la stagione. Ma quando ci siamo noi, ecco appunto, con questi metodi spiccioli che utilizziamo, rubacchiamo qua e là a vostro vantaggio altri sconti. Per cui lo spettacolo a marzo ci sarà dal 17 al 20, da quando? 17 al 29, 17-29. Lo spettacolo si chiama Viamo da morire, la nostra nuova commedia, molto divertente. Venite e subito, serve che mandiate un messaggio ora, WhatsApp e Telegram, col vostro nome e cognome, è importante, sennò non vi possono chiamare, e il vostro numero di telefono, ma dovete scrivere nome, cognome e la parola viamo, e vincete un biglietto a 5 euro per mercoledì 18 marzo. Un biglietto a 5 euro. Ecco, 5 euro, ragazzi, manco più le sigarette.
Dai,
secondo...
davvero.
Dai, su. Nome, cognome e la parola viamo, dai! Radio Rock Podcast. Scusate, mi sono allontanato, ma devo aprire subito. Il nostro Milano Rubi, se no si arrabbia e dice che non gli apriamo perché siamo delle persone scorrette e non ha tutti i torti. Allora, scusate, ma sto segnando Alessandro Use, non posso dire il cognome.
No, Use.
Il numero 340, non posso dire tutto il numero. Perché state aderendo, bravi, a questa grande possibilità. Che vi qualcuno dice posso scrivere solo viamo senza biglietto? Sì, lo puoi scrivere, lo puoi scrivere, però non sono d'accordo.
Ma vabbè, noi non a caso dire. Abbiamo scelto questo titolo, abbiamo perché? Proprio previsto il fatto che qualcuno potesse anche scriverci viamo solo e semplicemente perché ci ama.
Che bello, vedi? Sì, sì, io sono d'accordo. Io sono per dare, non per togliere,
no,
quindi va bene.
Bisogna aggiungere, brava Martina.
A proposito di dare, e non togliere, vorrei recuperare, ci sto provando, una cosa con la quale possiamo parlare anche del nostro, col nostro Emiliano Rubi, che sta arrivando, credo, già negli studi.
Sì.
Una roba che riguarda un po' il mondo dell'arte e dell'intrattenimento. È uno stralcio, credo, di un'intervista di Rezza. Voi conoscete?
Beh, sì,
sapete
Antonio
chi è?
Rezza.
Antonio
Rezza.
Splendido, meraviglioso, visionario.
Sì, sì.
Artista, attore, autore, insomma. Fa...
Sì,
eccolo
sì, sì.
Qua.
Quando noi debuttiamo costiamo allo Stato zero.
Allora,
questo
aspetta,
è un dato di fatto che noi costiamo zero e è incontestabile.
Noi abbiamo cominciato così, noi siamo andati in vari spazi.
Vabbè, in poche parole, tra poco la faccio sentire integralmente.
Sì,
Bandiera si esprime. Sì, Bandiera.
Bandiera.
Dai, perché pensavo a Dario.
Rezza, Antonio Rezza.
Si esprime sul, diciamo, sulla scintilla che dovrebbe governare l'arte e sulla economia che c'è intorno. Vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo. Vediamo se riesco a recuperarlo tutto perché è molto interessante. Molto
da parlarne. Poi sicuramente Rubi ci dirà cosa
yes.
Ne pensa.
L'hai girato, Marti? Prova
te lo sto, guarda, lo sto cercando in questo istante.
Cercando gentile, grazie.
Sì,
ma
lo,
proprio
lo
tanto,
trovo, te lo trovo, guarda.
Attenzione,
sicuro,
punto di vista.
Eccolo lì, eccolo lì che te l'ho trovato, arriva.
Niente. Ecco.
Non è cinismo questo. Un giovane deve avere uno spazio sprotetto dove esprimersi senza avere le spalle coperte dalle sovvenzioni, poi diventa un commercialista di se stesso, esprimersi in precarietà, come dicevamo prima. Hai lo spazio, però lo spazio è della collettività, i soldi sono dello Stato, secondo noi, gli spazi sono della collettività, gli spazi non appartengono allo Stato. Quando noi debuttiamo costiamo allo Stato zero. Questo è un dato di fatto che noi costiamo zero e è incontestabile.
Noi abbiamo cominciato così, noi siamo andati in vari spazi e abbiamo guadagnato e abbiamo investito su noi stessi.
È più difficile. Cioè, insomma, per noi l'oggetto del dissenso è sempre l'istituzione e la gerarchia. Non puoi da una parte farti finanziare e poi protestare perché diventi fasullo, no? L'arte non deve creare occupazione. Questo piagnisteo sul fatto che purtroppo lo stanno facendo questi di adesso, che viene impoverito il cinema, questo piagnisteo mi sembra ingiustificato, perché non è detto che... Io pensavo che l'arte fosse un'esigenza dello spirito, non la Montedison o la Fiat. Che significa? Ah, l'arte deve creare occupazione. L'arte deve creare opere belle, dal mio punto di vista. Quindi se vengono tolti i soldi al cinema, a noi che non li abbiamo mai presi, sinceramente non ce ne frega niente. Non è cinismo questo. Un giovane deve avere uno spazio.
E questo è un po' quello che lui sostiene. Possiamo parlarne, magari lo facciamo tra poco, sul discorso del, come dire, dell'arte che deve nascere come, chiamiamola, scintilla creativa e quasi esigenza, sullo spazio che deve essere della collettività e non dell'istituzione, e del fatto che non va immaginata una roba solo come industria, cioè non deve creare occupazione in quel senso lì. Ora, è un concetto espresso che può dividere, perché io sono d'accordo all'80% con quello che dice, però insomma è un buon dibattito, anche quello che riguarda per esempio il discorso sui finanziamenti del cinema. Magari con Emiliano ne parliamo, insomma, tra poco, se volete, 3899 106 600, che ne pensate? Tra poco ne parliamo tutti insieme.
Radio Rock Podcast.
Quanto sono belli gli Iron Maiden, Be Quick or Be Dead. Martina, il cortisolo si misura con l'analisi del sangue?
Si fanno le analisi del sangue, però specifiche ormonali, sì. Quindi devi fartele prescrivere. Sei pronto?
Ah, scusate.
È fatto.
Scusate.
Ma raga, i mancini sono dei merde.
Perché? Sai, pensare troppo penso che sia proprio una parte di me, che è un mindset mio che pure qua di terapia non sono mai riuscito a cambiare, quindi ho imparato a accettarlo e basta. Anche quando ci sono periodi relativamente più tranquilli, il cervello mio è come se stesse sempre sull'allerta che un ipotetico problema potrebbe nascere, quindi
è questo il senso.
Diciamo, la tranquillità non fa proprio per me, purtroppo.
Guarda, la tranquillità che invece non fa per te.
Ci sono delle cose che possono aiutarti. Non so, sicuramente l'avrei già fatte, però per esempio esercizi di respirazione.
No, lui non lo può aiutare niente.
Ormai. Ci sono delle cose. Ci vuole tempo, tanto.
Io non penso di essere molto d'accordo con quello che ha detto Rezza, anche perché dipende che forma d'arte non ha bisogno di soldi dallo Stato. Se sei pittore, probabilmente non ti serve un mondo operaio dietro. Se sei un attore, invece sì. Se sei un cantante, un musicista, invece sì, perché hai bisogno per i concerti, per il cinema, per il teatro, di una serie di operai che lavorano per te. E quegli operai in quel momento non è che stanno manifestando la loro arte, stanno lavorando e quindi hanno bisogno di essere tutelati sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista, diciamo, lavorativo, in ogni senso, ecco.
Ma sì, in perché, realtà, scusate, scusa, ma devo interrompere, però... perché c'è un angolo medicina 36, sì, è tutto bello questo, però c'è l'angolo medicina 33. Però per quello che riguarda le analisi del cortisolo è importante che siano fatte nell'arco di 24 ore, non solo la mattina, ricordate.
Okay. Ah, ok. Stomaco vuoto. Grazie mille. Però io, questo che ha detto il nostro ascoltatore, nel senso sì, ci sono operai, tecnici, eccetera, ma perché siamo abituati a considerare lavoro e lavoro che deve essere retribuito solo quello dei tecnici? Sì. Cioè, l'attore è un lavoro, il regista è un lavoro, l'autore, lo scenografo, sono lavori, ragazzi. Cioè, quindi io non sono proprio d'accordo su tante cose di quelle che ha detto Rezza, tra cui questo, ma chi ha detto che non deve essere finanziata,
ragazzi,
l'arte?
A prescindere,
mi sembra
proprio... ma ripetete un po' la serata, la data, grazie, al teatro,
non possiamo.
Addio al teatro.
Possiamo dirlo. Non possiamo dirlo. Martina, appena ti svegli, il cortisolo fisiologicamente è alto. Ste analisi tutte le devi fare la sera.
Vabbè, ragazzi, ma no, devo stare a stomaco, allora, vuoto, però mi sa.
A
ma
Roma,
io l'ho fatto
dal
vuoto.
17 di marzo, per poi per due settimane saremo
te lo scriviamo.
Ciao ragazzi, buongiorno. A parte le stupidaggini, Rezza dice cose giuste. Però secondo me la cosa del cinema, che tanto non riceve, il fatto che se tolgono soldi al cinema, io non l'ho mai presi, è sembrata una cosa un po' qualunquista. Cioè lo Stato deve finanziare opere d'arte, deve dare dei soldi per cercare di...
Non li deve da sempre ai stessi.
E quello è un altro discorso. Opere
d'arte, cinema, teatro, queste cose qua. Sono finanziamenti che secondo me sono giustissimi e se non vengono dati bisogna un po' lamentarsi.
No, poi...
quindi
tra l'altro diventare commercialisti di se stessi, che significa? Nel senso che io sono un attore, ho partita IVA e un po' sì, divento pure commercialista, nel senso che che pago le tasse, mi verso dei contributi, per cui credo che sia anche necessario, no? Per avere qualcosa,
un quadro anche più chiaro, sì. Ma oltretutto è una cosa che riguarda tanti mestieri, no? Cioè riguarda tanti mestieri, non solo l'artista in sé per sé, ma anche, che ne so, cioè qualunque partita IVA questa cosa la deve fare, e a prescindere, secondo me è buona norma sapere di che parliamo quando parliamo di fisco, di insomma, e di conteggi in generale.
No, assolutamente, stavamo parlando di questo. Se volete la riascoltiamo. Dove
te l'ho mandato intero.
Brava, mandata. Sei veramente una persona preziosa, cara Martina. Vediamo se riusciamo a
creare occupazione. Questo piagnisteo sul fatto che purtroppo lo stanno facendo questi di adesso, che viene impoverito il cinema, questo piagnisteo mi sembra ingiustificato, perché non è detto che... Io pensavo che l'arte fosse un'esigenza dello spirito, non la Montedison o la Fiat. Che significa? Ah, l'arte deve creare occupazione. L'arte deve creare opere belle, dal mio punto di vista. Quindi se vengono tolti i soldi al cinema, a noi che non li abbiamo mai presi, sinceramente non ce ne frega niente. Non è cinismo questo. Un giovane deve avere uno spazio sprotetto dove esprimersi, senza avere le spalle coperte dalle sovvenzioni, poi diventa un commercialista di se stesso. Esprimersi in precarietà, come dicevamo prima. Hai lo spazio, però lo spazio è della collettività. I soldi sono dello Stato, secondo noi. Gli spazi sono della collettività. Gli spazi non appartengono allo Stato. Quando noi debuttiamo, costiamo allo Stato zero. Questo è un dato di fatto, che noi costiamo zero, che è incontestabile.
Noi abbiamo cominciato così, noi siamo andati in vari spazi e abbiamo guadagnato e abbiamo investito su noi stessi.
È più difficile. Cioè, insomma, per noi l'oggetto del dissenso è sempre l'istituzione e la gerarchia. Non puoi da una parte farti finanziare e poi protestare perché diventi...
Non tutti fanno teatro di proteste.
L'arte non deve creare occupazione. Questo piagnisteo sul fatto che...
Allora, se volete ne parliamo tra pochissimo. Ci fermiamo anche insieme ad Emiliano Rubbi.
Radio Rock Podcast.
A Wave, Cross the Sea. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno al nostro Emiliano Rubbi. Buondì. Come stai?
Grazie, un attimo.
Un attimo, scusate, avete preparato
la
cuffia personalizzata?
Certo,
la
mia guarda cuffia, che c'è scritto
la mia
Ruby
cuffia
sopra.
ER.
C'è scritto Ruby.
No, c'è scritto Re.
Re,
ah, Re Ruby. Allora, Emiliano, dunque, abbiamo fatto ascoltare, questa è un estratto di un'intervista di Rezza, che parla appunto della serie di cose. Parla del forse anche dell'intervento dello Stato in quello che chiamiamo l'arte. Ora lui si esprime attraverso l'opera teatrale, diciamo, però ha fatto un discorso anche su quello che riguarda il cinema. Diciamo che, secondo il suo concetto, l'arte dovrebbe nascere da un moto, diciamo, come dire, spontaneo, che non dovrebbe essere frainteso con la creazione di un impiego. Poi dice: gli spazi dovrebbero essere della collettività e non dello Stato. Le sovvenzioni statali, questo per quello che riguarda diciamo, l'espressione artistica in sé. Ma un ragazzo, cioè un giovane, uno che inizia, dovrebbe andare là, farlo e provarci. Poi, parlando del cinema, parlando dei soldi, dice: trovo un po' ipocrita chi si lamenta per il fatto che dice adesso so questi, dice, ma potevano essere altri. Diciamo che i fondi sono stati, ma non ho capito se sono stati tolti, ridimensionati, spostati, insomma, non ci sono più.
No, beh, il discorso l'ho sentito. Il discorso è che sì, sono stati, diciamo, molto ridimensionati, ma ridimensionati in maniera, diciamo, a parere di molti di noi, sbagliata. Cioè, nel senso, si sono andati a privilegiare tramite una serie di mosse le grosse produzioni, quando tutti teoricamente stanno alle brutte. Detto in maniera, lo taglio con l'accetta, teoricamente tu, Stato, dovresti al limite privilegiare le piccole produzioni, certo, non certo. Le grosse, no? Nel senso, quelle che probabilmente non si riuscirebbe a fare altrimenti, certo. Altrimenti, se, cioè, finanziare Zalone ha senso fino a un certo punto, perché comunque tu sai che certo. Il film di Zalone si riesce a fare, che comunque andrà benissimo e riuscirà anche ad andare molto sopra rispetto a quelli che
e
sono
e che incasserà tanto.
Esattamente, esatto. Mentre per quanto riguarda magari dei film più indipendenti, più piccoli e via dicendo, se non li aiuti in qualche modo non riesci proprio a farli. Sono due situazioni differenti. Invece lo Stato, diciamo, è andato, chiaramente essendo un governo, diciamo, di destra, che comunque tende a privilegiare un certo tipo di meccaniche, è andato invece al contrario, cioè è andato a finanziare più i film grossi, diciamo, i film che hanno delle aspettative grosse rispetto ai film che hanno delle aspettative molto piccole. Però vabbè,
detto questo poi
discorso.
Andrebbe fatto tutto un altro discorso, magari lo facciamo, visto che Boris è il nostro critico, Emiliano di fatto, dopo aver passato una vita nelle produzioni discografiche, da qualche anno possiamo dire sei nell'industria cinematografica.
Sono guarito, sì.
È redento.
Non sei guarito, punto.
Però è inserito in questa industria, quindi sicuramente ne parla anche con un'esperienza diretta sul campo.
Certo.
Poi bisognerebbe capire, no, il fatto del, come dire, come venivano pure assegnati, cioè nel senso, come sempre succede, mo non so, noi diciamo in Italia, diciamo come sempre succede in Italia, non so se in non dite, ma voi in Portogallo.
Beh, sono diverse,
cosa.
Sono diverse la nazione e nazione, sì, cose, quindi
no,
cambiano
nel,
tanto
nel senso del discorso che poi ogni tanto che i soldi li prendessero un po' sempre alcuni circoletti che facessero, certo, anche operazioni che dici,
però Ale, questo è un altro
bisogna
discorso,
essere finanziato
rispetto
altro
a
discorso.
Quello che ha fatto
guarda, tanto è vero, non so se vi ricordo, poi magari rispondiamo a Rezza o Loro, se volete riascoltiamo e via dicendo, però sì, il discorso è vi ricordate un po' di tempo fa ci fu lo scandalo per cui facevamo vedere che alcuni film avevano incassato pochissimo, avevano avuto, sì, pochissimi, e quindi avevano ricevuto, secondo diciamo quelli che facevano questa accusa, dei soldi che non gli erano dovuti. Mm. Ma il punto è un altro: tu i soldi dello Stato non li dai perché poi quel film incasserà tanto, non è che lo Stato guadagna su,
esatto,
quanto incassa,
certo,
il film, ok?
Cioè non è socio-produzione.
Teoricamente lo,
ecco,
Stato, e cosa che non è avvenuta sempre chiaramente, lo Stato dovrebbe finanziare quei film che per lo Stato hanno dei meriti artistici,
certo.
Se poi tu mi fai vedere che ha incassato 3 biglietti non c'entra assolutamente nulla, io posso fare il film più bello del mondo che però magari non incontra i gusti del pubblico, è un, ovvio, discorso differente. Quindi ragionare appunto secondo questo criterio porta poi effettivamente a fare cose come quelle che sono state fatte, per cui io vado invece a privilegiare i film di cassetta, che è una cosa che non ha un gran senso, secondo,
no,
me.
Perfetto, tra poco continuiamo a parlarne anche insieme a voi.
Radio Rock Podcast.
Un po' di vostre voci sui Darkness, One Way Ticket, sentiamo un po'.
Buongiorno a tutti, sì, però per far cinema ci vogliono i soldi, nel senso che sì, tu sei artista, ma c'hai bisogno di uomini, attrezzature, macchine che ti stanno intorno e lavorano per te.
Berebem da Roma, saluto Stratochi, il mio amore impossibile era assolutamente Morten Harkert, perdevo.
Presumo che questo messaggio è arrivato adesso.
Morten Harkert,
sì,
Yaha, ragazzi, il cantante di
qualche altro, sì, credo.
Non riguardi.
No, non penso.
No,
buongiorno ragazzi, allora io non so che sia proprio così, cioè nel senso che lo Stato investe, perché quei soldi che dà sono un investimento che gli rientra tramite,
ma,
il botteghino,
no,
ovviamente con i diritti d'autore,
no,
quindi si ha,
scusa,
quindi
no,
è un investimento vero e proprio.
Ma perché tu lavori al cinema, per dire questo?
Come si diceva in trasmissione.
Ah, ok.
Ma una domanda, penso, non dipende, Emiliano, te lo chiedo a te, se sono a fondo perduto o meno?
Sono a fondo perduto, e comunque, ecco, in ogni caso la SIAE, a prescindere, non è neanche del tutto pubblica, è una situazione un po' diversa, nel senso, comunque sì, è pubblica, ma per modo di dire, e come dire, non è che i biglietti staccati ti fanno rientrare dell'investimento, tu di quell'investimento, tu Stato, non ci rientri in linea di massima. Sono
fondo perduto,
sono
il significato.
Sono
proprio
a fondo,
no,
perduto in ogni caso. Non,
non vorrei fare un'esegesi eccessiva, ma io l'ho interpretato il messaggio nel senso di dire: non cerchiamo le sovvenzioni statali in modo da essere indipendenti, cerchiamo, immagino, i soldi da altre parti. Poi un conto è la compagnia, o comunque l'artista che non cerca le sovvenzioni, un altro è se lo Stato faccia bene o non faccia bene a darle, e secondo me fa bene. Cioè io l'ho intesa così.
Vabbè, posso dire una cosa? Allora, Antonio Rizzi e Flavia Mastrella fanno una cosa molto particolare, ovvero fanno il loro teatro. Io capisco le loro esigenze, capisco quello che fanno loro, è bello, hanno anche fatto dei film, per dire, mi vengono in mente, che ne so, Escoriandoli.
Sì, bellissimo.
Cioè nel senso, hanno anche fatto dei film che tra l'altro non hanno ricevuto fondi pubblici, è vero, però sono stati comprati a Rai. Rai è pubblica, Rai dà dei soldi e ti fa rientrare degli investimenti. Detto questo, Antonio Rezza e Flavia Mastrella fanno un ragionamento, come dire, che ha anche un senso dal punto di vista artistico, però in primo luogo non è detto che se io voglio fare un film, diciamo, lo voglio fare unicamente per guadagnarci. Può essere che io voglia fare un film, ma voglio far sì che quello diventi anche il mio lavoro, no? Come per loro è un lavoro,
certo,
loro
certo,
lavorano facendo questo.
Okay. Esatto.
Diciamo in linea di massima, quando però ci si scaglia contro il finanziamento pubblico, probabilmente molto spesso non si tiene d'occhio come funziona, diciamo, il sistema italiano. Quelli che fanno loro sono dei film sperimentali che hanno avuto, appunto, sì, sono, sì, sono riusciti, sì, sì, a funzionare, riusciti a funzionare, diciamo, nel loro piccolo, e a far sì che loro potessero fare questa cosa, perché appunto sono stati sostenuti in alcuni casi da Rai, sono andati a Venezia e via dicendo, hanno avuto anche, diciamo, delle piattaforme che in qualche modo gli hanno dato visibilità.
Poi, se non sbaglio, l'apparato tecnico loro è anche molto semplice, no?
Sì, cioè, sì, certo, senso... ma è un tipo di film, ma esatto, se io volessi fare un film di Sorrentino, io quel film di Sorrentino, senza le maestranze, senza i soldi, invece non lo posso fare,
no,
non posso proprio,
no.
Cioè,
però
nel senso,
non
è che, non è che, no, aspetta, non è che io dici non riesco a fare di necessità virtù, se la mia poetica è quella di Fellini,
certo,
ok? Io il film di Fellini
non riesco a fare
senza i soldi, certo, non lo posso fare.
E quello non,
okay,
è che non è un prodotto che non abbia un lavoro,
esatto,
artistico.
E quindi,
là.
Esattamente. Quindi, certo, però non si parla di spazi, perché gli spazi hanno senso se si parla di teatro.
Di teatro.
Dici, io ho
di
uno
danza,
spazio, io all'interno
diverso,
di questo spazio,
certo,
riesco a esibirmi.
Certo.
Se io sto facendo un film, devo considerare una serie di spese. E tra l'altro sono spese che comunque vengono richieste anche dallo Stato. Cioè, io devo avere da contratto tot macchinisti, tot figure,
certo,
diciamo, professionali che si occupano degli elettricisti,
cioè, tradotto,
una serie di cose.
Se si prevede così, per tradurlo, se, sì, si prevede che ci siano per quel set, per quel film, legalmente 5 macchinisti, non ne posso prendere 3 chiedendo gli straordinari, ne devo pagare 5.
Esattamente.
E quindi è proprio una roba che si inerisce la spesa viva.
No, ma anche vabbè, scusa,
tra
andiamo
poco, tra poco,
dopo,
sì, sì, sì.
Radio Rock Podcast.
Sugar Ray, Ray Fur, Take Me Back. Buongiorno signori belli, buongiorno a tutti.
Allora ragazzi, ma che dire, uno Stato che pensa anche all'arte è uno Stato sano, uno Stato che pensa allo spirito dei propri cittadini, perché non ci dovrebbe pensare?
No, ma poi...
non so, punto di vista personalissimo.
No, no, siamo d'accordo, poi
tra
ci dovremmo interrogare su come fa, cioè,
sì,
lì possiamo,
vabbè,
avere delle idee diverse.
Lui fa un discorso vagamente anarchico, stavo dicendo prima, sì, fuori onda, cioè nel senso vagamente anarchico, e lo dico nel senso positivo dal mio punto di vista.
Sì, ma lo sappiamo tutti, Emilia, non ti preoccupare.
Il discorso è che prima stavo dicendo fuori onda, il primo film che abbiamo fatto con Luna si chiama Gomma a casa loro,
sì,
è un film che abbiamo coprodotto, abbiamo prodotto, diciamo, con finanziamenti di gente che ci ha aiutato e via dicendo,
cioè,
ecco,
privati, vi siete
privati,
trovati voi
privati,
il sostentamento,
non
economico,
abbiamo chiesto la nazionalità, non abbiamo chiesto fondi pubblici, non abbiamo fatto nulla, perché non volevamo che fosse così, volevamo che fosse un film apolide, quindi non abbiamo chiesto la nazionalità italiana, è un film in multilingua, quindi è costato pochissimo quell'estate, visto che comunque tra i protagonisti erano quasi tutti richiedenti asilo, ci sono gli zombie, diciamo, che assaltano un centro d'accoglienza, erano quasi tutti richiedenti asilo, diciamo, la maggior parte della gente ha pensato che questa cosa potesse essere un, come dire, una bella cosa da fare proprio in generale per la società, e quindi ci hanno aiutato, sono venute le persone a lavorare gratis, abbiamo fatto questo film che è costato in tutto pochissimo. Poi questo film abbiamo avuto la fortuna che è stato notato da Alice nella città, la festa del cinema di Roma, abbiamo vinto Alice nella città, e comunque è diventato un piccolo caso nel suo mega piccolo, effettivamente. Però non si possono fare i film così, cioè nel senso, questa è una cosa che noi abbiamo fatto, ma lo puoi fare una volta. I film in generale, se tu hai la minima intenzione che questo film possa produrre degli incassi e che possa far lavorare una serie di persone, perché non è che lavorano solamente Rezza e Mastrella, lavorano anche i macchinisti, lavorano anche i data manager, lavorano anche i montatori,
certo,
lavorano una serie di persone,
i runner,
comunque,
cioè noi ci dimentichiamo
runner,
che poi
lavorano
torna
quelli,
un film,
lavorano quelli in produzione,
girano 100 persone, sono 100 stipendi,
sì, sì,
esattamente,
sì, assolutamente,
lavorano quelli in produzione, lavorano quelli che fanno il catering, ci sono una serie di persone che devono lavorare,
sì,
e che comunque fanno quello di mestiere, nel senso, non perché abbiano ambizioni particolarmente artistiche, ma perché la sera devono dar da mangiare alla moglie e al figlio.
Però,
in generale. Okay,
posso
è una...
dire che anche le più belle, grandi, universali manifestazioni artistiche, come, che ne so, la Cappella di Sistina, piuttosto che non lo so, la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, esistono perché c'erano dei mecenati,
certo,
che pagavano.
Comitenti.
Questo non ha svalutato,
no, ma cioè,
comunque il valore
dell'intero Rinascimento
dell'opera.
Italiano nasce sul mecenatismo.
Mecenatismo.
Sì, sì.
Altrimenti questi artisti si sarebbero morti di fame, nonostante avessero delle proiezioni artistiche meravigliose.
Esattamente, e non si può fare esattamente quello che dice Rezza, cioè quello che dice Rezza si può fare per Rezza, si può fare in quel contesto lì. Lui, io sono contento, ci ci sia riuscito, perché secondo me a tratti lui è geniale, ha fatto,
assolutamente
cose,
sì.
ha fatto veramente delle cose fantastiche, sì. ma il discorso che fa è estremamente miope, secondo me, dal punto di, se lo vogliamo un attimino allargare a tutta quanta la platea delle persone che fanno questo di mestiere e che vogliono fare di questo di mestiere e che vogliono fare arte.
Sì, sì.
Ok.
Scrive il nostro Gianluca, poi andiamo in break e torniamo a parlarne. Non amo l'idea di uno Stato che finanzi l'arte. Lo Stato può avere il fine di promuovere la cultura e divulgazione a vari livelli. Niente esclude che lo Stato possa poi farsi mecenate e produrre o coprodurre arte a tutti i livelli per una serie di scopi che decide. Ciò che viene prodotto deve avere finalità affini allo Stato, non al puro guadagno. Il sogno di Mozart e di Beethoven, dopo tutto, non è mai decollato. Se volete, no, no altri, si riparte da qui. Radio Rock Podcast. Poi Black Rose, vi stava piacendo, da 3 settimane dentro con la loro Profane Prophecy, potete votarli sul sito radiorock.it alla sezione novità. Ora Morris ci vuole parlare molto, c'hai un messaggio da 1 minuto e mezzo, amico Morris, io un po' lo mando, vedrai che lo taglierò perché è oggettivamente troppo.
Salve, io mi ricollego un po' a quello che finora si è detto, io penso che Rezza non abbia sbagliato nulla, cioè da grande artista qual è e anche finissimo, ha fatto della provocazione, come fa spesso, come fa sempre, della provocazione l'oggetto principale, ma che fosse in grado comunque di accendere un po' il dibattito e di accendere anche un po' dei riflettori in senso esistenziale e politico per gli artisti anche. Cioè il fatto che un artista oggi come oggi sia collegato a stretto, cioè a stretto giro per campare al finanziamento è una cosa assurda, è una cosa assurda, è una cosa bruttissima. E anche perché poi ve lo dico, perché io da lavoratore nel mondo dello spettacolo e nel mio piccolo con dei soci realizziamo progetti indipendenti parlo di film e documentari, cioè non è una cosa semplice, te ti ritrovi infatti con un coltello alla bocca a dimenarti insieme a altri poracci, in poche parole, se sei appartenente a un certo tipo di mondo. Se sei parte integrante del mainstream, cosa che è il vero problema, per esempio, che un tax credit oggi ha acceso, vai anche a alimentare dei conflitti politici che sono pesantissimi, pesantissimi anche da un punto di vista, ripeto, esistenziale e politico per chi fa parte di un certo tipo di mondo e chi, per chi sta da una certa parte delle barricate. E questo io lo dico.
Grazie Morris.
Sì, però Morris, tu allora, se fai questo di mestiere, sai benissimo che in questo momento il problema del tax credit non è che l'abbiano tolto, è che l'hanno lasciato unicamente per le grandi produzioni. Cioè sostanzialmente tu al tax credit puoi accedere non se sei appunto il poraccio che prova a fare il film, ma se sei il grande film che viene distribuito per forza di cose in un sacco di sale, altrimenti non puoi accedere. Capisci? E questa è proprio la stortura di fondo. Dovrebbe essere.
Da questo punto di vista c'è una proposta, Emiliano, senti se secondo te può funzionare? Di Paolo, dice: io invece credo che sia necessario che un paese che vuole crescere in modo sano debba finanziare l'arte. Poi potrebbe essere intelligente, a mio modo di vedere, mettere un limite di incasso, superato il quale l'artista restituisce quanto ricevuto per iniziare, che viene ridistribuito nella cultura. Per esempio Zalone, visto che ne parliamo, prende 2 milioni di euro di finanziamento, superati i 10 di incasso deve restituire i 2 che vengono reinvestiti.
Questo è un po' complicato, cioè nel senso è bella come idea, però è un pochettino complicato poi dal punto di vista poi pratico, perché fiscale. Comunque le produzioni chiaramente fanno una serie
anche
di ragionamenti
un po' paura
rispetto al budget, cioè nel senso non è che poi dici, sai, una volta che ci sono i dividendi io vado a tagliare, a
cioè,
dare.
Cioè nel senso, io produzo, la facciamo così, facciamo finta, prendiamocela solo con noi perché siamo in casa e lo possiamo fare, noi rappresentiamo l'Italia, ok? Sì. Diciamo, io faccio il furbetto, c'è questa regola, un bilancio si può fare tranquillamente, l'unica cosa che non posso occultare magari sono gli incassi, ma io se gonfio determinate spese e quei soldi ti ridò più,
che è il giochetto che hanno fatto in un sacco di volte, però il discorso è, noi ragioniamo su una cosa, che in Francia ci sono i finanziamenti pubblici, no? Però in Francia il cinema francese va bene. Ora, il cinema francese va bene, diciamo a livello di industria parlo, nel senso che l'industria, il cinema francese fa guadagnare.
È industria sana.
È industria sana, è un'industria che funziona e ci sono i finanziamenti pubblici. Che cosa cambia? Probabilmente cambiano una serie di regole, cambiano una serie di scelte che vengono fatte, cambia effettivamente anche il paese, perché noi ragazzi stiamo parlando dall'Italia, che è un paese che in questo momento va sempre meno al cinema.
Okay?
E quindi la maggior parte dei film piccoli, piccolini o indipendenti, comunque devono per forza di cose considerare anche una parte di incassi che derivino dalla sala. E dalla sala purtroppo non si incassa veramente niente, cioè la maggior parte dei film incassano sul dopo sala in qualche modo, cioè quindi sulle le televisioni, le piattaforme e via dicendo, le vendite che all'estero e tutto quanto.
Ci pensi, una cosa un po' assurda, sì.
E tramite quelle la maggior parte dei film neanche si farebbero. I film si fanno semplicemente perché c'è lo Stato che in qualche modo aiuta a farli. Ora questa cosa, dite, è un sistema malato, perché non può essere che i film si facciano unicamente se lo Stato dà dei soldi. E io posso anche essere d'accordo con voi, il discorso grosso è: a me fa piacere che lo Stato aiuti l'arte a crescere. Chiaramente a nessuno di noi piace che lo Stato butti soldi in porcherie allucinanti semplicemente perché qualcuno è amico di qualcun altro, e quello siamo tutti quanti d'accordo, suppongo. Però nel momento stesso in cui c'è qualche cosa che non funziona, io parlo proprio a livello di industria grande, cioè nel senso che comunque in ogni caso le persone non vanno al cinema, significa che sono state fatte degli investimenti sbagliati, delle scelte sbagliate, che queste scelte sbagliate continuano ad essere perpetuate. Ora, non possiamo far finta che in questo momento, togliendo i finanziamenti, si possa fare cinema. Cioè, nel senso, in questo momento, togliendo i finanziamenti, i film in Italia non si fanno.
Capito.
Cioè, il punto è questo.
Perché la mia domanda ok, tu proponi questa cosa, e l'alternativa qual è? Mettiamo che io... ok, mi devo fare un mazzo così come hai fatto tu per il tuo primo film, no? Riesco in qualche modo a trovare una quadra, a produrlo, ma tutti lavoriamo gratis. Quindi quello che io mi chiedo è: tu sei contrario a questa sponsorizzazione, diciamo così, no? A questo finanziamento da parte dello Stato. E cosa proponi come alternativa?
No, il discorso è che Rezza propone il fatto che tutti quanti lavorino gratis e lavorino rispetto agli incassi
e come
dopo.
Vivi?
Ma io vi faccio un esempio.
Cioè,
appunto,
in quei mesi,
non
come vivi?
Non vivi. Allora, ragazzi, appunto, Rezza vive perché ha occupato uno spazio e da quelle.
Aveva
poi effettivamente occupato uno spazio.
Nel 2018
è stato sgomberato. Aveva occupato uno spazio e comunque lui è molto bravo, cioè lui ha fatto anche delle cose molto belle. Il punto
è questo.
Anche sì, ma nessuno
buone.
Sta
cose
parlando
solo lui può
del suo aspetto artistico che è impeccabile.
Però il punto è che lui è riuscito a campare così. Tanti altri che magari sono artisti quanto lui, o anche meglio di lui, io non lo so, non riuscirebbero a fare quello che vogliono fare.
Questo lui dice,
ecco.
Lo spazio, lo Stato deve fornire lo spazio.
Sì, ma lo spazio non mi basta per mangiare. Finché produco una cosa
ne parliamo.
Radio Rock Podcast.
Papa Roach, Scars. Sentiamo un po' al 3899 106 600. Chi c'è?
Secondo me il problema grande del finanziamento statale ha fatto sì che uscisse fuori l'enorme problema dell'industria italiana. I produttori, non esistono più produttori, esiste gente che riesce a piare i soldi statali e quindi non c'è più un produttore, non esistono i produttori, non c'è più rischio di impresa, non c'è più niente, e questo fa sì che vengano prodotti dei film de merda e la gente non va al cinema e fanno bene. Cioè, sto mondo è morto. Il problema grande è che adesso che si deve rinasceremo da buoni italiani con dei nuovi circolini che cercheranno di spartirsi altri piccoli sordi e non, come dice Rezza, dalla voglia di fare arte davvero.
Sì, però io te lo dico.
È una visione.
Guarda, va bene tutto, però poi scontriamoci un attimino con la realtà, ok? A parte il fatto che ci sono tantissime persone che lavorano in questo mondo, che non fanno arte, lavorano semplicemente in questo mondo, che ai quali tutto gli resti lo stipendio, e queste persone andrebbero tutte appunto effettivamente all'ufficio di collegamento a cercare di trovare un altro mestiere. Però il punto è che anche le persone invece che vogliono fare arte in questo momento, se volessero fare un film, si troverebbero di fronte a una serie di costi che sono dei costi molto molto alti. Il produttore che vuole fare il rischio d'impresa e tutto quanto si ritrova in una condizione per cui effettivamente non riesce a portare al cinema qualche cosa, perché ci sono produzioni molto più grandi che gli tolgono spazio, non ha contatti magari con realtà grandi che gli pagano i film, e quindi non riesce a farlo questo film perché comunque non ha delle previsioni. Lo Stato in questo momento non ti finanzia il film perché tu non hai già una distribuzione che prevede tot sale, centinaia di sale in distribuzione. Quindi che cosa succede? Succede che questa persona dovrebbe fare un film per il quale matematicamente in questo momento ci va a rimettere. Io sono d'accordo con te nel momento stesso in cui tu mi dici che la gente non va a vedere film italiani, ma non è solamente quello, la gente non va a vedere proprio i film in questo momento, non è che non va a vedere film italiani.
Sai che io
pretende di vederli su Netflix, infatti certo. Ci sono Netflix o
questo
qualsiasi
è un altro grande
altra
tema.
Piattaforma.
Noi abbiamo ignorato il fatto che il Covid ha segnato un pre e post. Anche le
però
nostre
in Italia,
usanti
in Italia.
Però noi viviamo qua, ragazzi. Quindi se lavoriamo
io
qua,
questo pensavo,
è questo.
Si fa un discorso di finanziamento statale a livello universale, diciamo così, o in Italia? Perché quando si parla poi dei solidi circoletti. I solidi circoletti si creano qua da noi o si creano ovunque? Lo Stato finanzia il film, perché in Francia, dove il cinema ha una maggiore salute.
Però io penso che il concetto del circoletto degli amici sia un po'
sì, universale.
Noi parliamo di noi perché siamo
allora
qua.
Qui però c'è un altro problema, perché è un problema fondamentalmente culturale, e il problema culturale è un problema politico, che se oggi la gente non va al cinema perché è proprio un problema di cultura, è una cultura che noi non abbiamo foraggiato.
Io non voglio neanche
non
stare qui a lamentarmi del fatto che la gente non va al cinema. Il discorso è: siamo d'accordo che i film italiani in questo momento siano difficilmente esportabili, proprio per come sono fatti, per come sono. Però il discorso, la soluzione non è togliere qualsiasi finanziamento in modo tale da azzerare, diciamo, un'industria, ok? Perché questa non è una soluzione. È come dire, ragazzi, le forze dell'ordine picchiano i manifestanti, eliminiamo le forze dell'ordine.
Esatto.
Cioè, capite, questa cosa non può funzionare in questo modo.
Non regge.
Nel momento stesso in cui c'è un'industria intera che comunque fatica ad andare avanti, bisogna lavorare sul perché questa industria fatica ad andare avanti in questo momento e cercare di porre delle soluzioni. Le soluzioni sicuramente, guarda, io non ho la bacchetta magica, non so dire come si risolve questa situazione. Sicuramente la soluzione non è dire io finanzio quelli che vanno bene e non finanzio quelli che vanno male, certo. Perché chiaramente questa cosa è delirante proprio di fondo, cioè non che vanno male, che hanno meno prospettive di andare bene, perché poi magari effettivamente
o che non lo sai, perché magari appunto
non lo
sai, ma
però
è un
neanche
nuovo,
dire
no?
Io, ragazzi, occupiamo lo spazio pubblico e facciamo un film, perché col cazzo che lo fai non lo puoi fare
comunque.
Uno per fare cose deve occupare a me è una cosa che mi manda
no ma io sono d'accordo con
ragione,
però il discorso è
io però la trovo una cosa fuori di testa,
cioè tu dici dovrebbe essere lo Stato a darci, non tu a occuparli. Sono perfettamente d'accordo con te. Poi qualora
c'è qualcuno che dice una cosa che non va molto dimenticata, e penso per esempio lo Stato lì potrebbe aiutare, cioè, regà, non si va al cinema pure perché per una famiglia normale, se io porto al cinema quattro persone spendo 70 euro. Ora, a partire dal presupposto a partire dal presupposto che non solo del biglietto, tu immagina l'uscita al cinema,
la cena,
a partire dal presupposto che secondo me c'è un lavoro, a partire dal presupposto che secondo me è un lavoro che secondo me costa pure poco per quello che vedete,
certo.
Una cosa che lo Stato per esempio potrebbe fare, se volesse riavviare le sale cinematografiche, e pure lì sono altri posti di lavoro, entra direttamente pure sul costo del biglietto.
Allora,
no?
Ci sono delle giornate,
successo,
no? Che giornata? Deve essere la roba che tu decidi i prossimi due anni. Lo Stato ti paga metà del
biglietto. Però, ragazzi, purtroppo, cioè, l'idea è bella, però purtroppo l'hanno fatto. Ci hanno fatto anche per dire il luglio in cui il biglietto al cinema ti costa 5 euro. Non aumenti.
Devi educare le nuove generazioni a quel tipo di comunicazione. A teatro noi abbiamo lo stesso problema. Se muore la generazione che sta venendo a teatro, e tra un po', purtroppo, proprio a livello anagrafico, gli succederà. Noi a teatro non avremo più pubblico. Perché i ragazzi non sono educati a quel tipo di comunicazione.
Guarda, forse i ragazzi giovani adesso sì. Diciamo che c'è un vuoto clamoroso tra la fascia 20-29, proprio secondo. Cioè, quando. Guarda, l'esempio
non
è stato.
Ci sono proprio.
Una ragazza che lavora in un posto dove andiamo a mangiare dopo il teatro dei Servi, ma poi con il nome del locale, che ha detto: ah sì, ho visto, voi fate il teatro. No, vabbè, io perché ho detto: beh, ma vieni a vederci. No?
Io sono giovane.
Esattamente. Mi ha detto: capito. No, tra un po', quando maturo, fa: oh, io ho 25 anni. Io
a parte
averla presa sul personale, perché mi stava dando chiaramente del vecchio.
No, lo so,
però lei diceva: perché no, ma quella è una cosa esigna un po' noiosa. Dico: no, ti giuro che non è così. Però la percezione è quella.
Però il discorso è: nel momento stesso in cui c'è una forma d'arte che non funziona, è giusto dire, capire per quale motivo quella forma d'arte stia funzionando meno.
Analizzare i motivi.
Va anche bene il fatto che comunque tu dica: io faccio questo film e lo vendo a Netflix perché comunque in questo modo riesco a passare da un altro circuito. Però considerate che la soluzione non sono le piattaforme, perché comunque sulla piattaforma il film mio, che magari è costato 1 milione di euro, se la va a battere con Avatar. Cioè, quindi
è sempre impari, dici.
No, perché poi tanto il problema sarà pure là, perché Netflix ci è piaciuto a tutti finché costava 3 centesimi.
Sì, esatto.
Adesso che logicamente hanno dato la droghetta e ora devi pagare, ma perché non era normale a 5 euro al mese io usufruì del mondo, e ora è giusto che tu lo paghi, ma costa troppo. Oh, regà, e allora chiudiamoci dentro casa e ciao. Le cose vanno pagate, avete rotto
però,
il cazzo.
Però di fondo il discorso di Rezza, ripeto, non regge nel momento, cioè nel senso regge per lui e ci sta tutto quanto, va benissimo.
corretto per me, quindi lo sto dicendo, la persona che ha fatto questa cosa, cioè nel senso, quindi non è che
però
sto
si
parlando...
ha continuato a farla è perché ha dovuto mettere in piedi un altro sistema.
Sì, ma non ce l'ha mai,
se ha continuato a farla è perché comunque a un certo punto sono riuscito a far sì che questa cosa mi portasse da mangiare,
al netto del fatto che evidentemente quello che proponevi era male, cioè
no, non è detto, non è detto, guarda, c'è un sacco di persone, non è detto
che sia proprio una merda, dai.
Ma guarda, il discorso è, ci sono un sacco di persone che lavorano e poi non sono particolarmente brave a fare quello che fanno in qualsiasi ambiente, cioè non è quello il punto, però il punto è, per mia fortuna in qualche modo sono riuscito a far diventare questa cosa un lavoro, ma non è che in primo luogo non è detto che sia così, cioè nel senso, ti può di male e questa cosa non succede semplicemente, anche molto spesso è una questione di culo,
assolutamente, di possibilità,
in secondo luogo una cosa che vi posso dire, ripeto perché l'ho fatto, è che quel tipo di esperimento lo puoi fare una volta, altrimenti poi devi andare a fare un altro lavoro, ecco. Cioè perché non ci vivi
bene, signori miei. Io direi che, come tutte le cose belle hai noi, anche lo spazio di oggi è terminato, per cui il primo che voglio ringraziare è il nostro Emiliano Ruppi, sempre puntuale. Ci sentiamo giovedì prossimo, grazie
Emilio
Martino.
Pappagallo delle ragazze carioca
tornerà, prossimo giovedì ringraziamo Emilio e tutte le ragazze carioca,
la samba credo,
sì? Martina Caronna, buongiorno,
ciao,
grazie
domani.
Grazie Maurizio Paniconi,
ciao.
Ci sentiamo con il Rock Show domani dalle 6, voi altri state qui perché c'è Gagarin, Marco Muscarà, Tatiana, Fabrizio, oh mi raccomando, fate gli auguri a Tatiana oggi, eh. Ciao a tutti.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.